Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
I giovani che non cercano nulla non sono giovani. Sono in pensione. Sono invecchiati prima del tempo. È triste vedere i giovani in pensione. E Gesù, attraverso tutto il Vangelo e in tutti gli incontri che gli capitano lungo la strada, appare come un incendiario dei cuori. Da qui quella sua domanda che cerca di far emergere il desiderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro. Che cosa cerchi? Anche io vorrei oggi domandare ai giovani che sono qui in piazza e a quelli che ascoltano per i media: tu che sei giovane, che cosa cerchi?
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di un festival che è giunto alla quarta edizione e che si apre proprio oggi e andrà avanti fino a domenica 10 settembre. È il Festival della Comunicazione e ne parliamo con il direttore artistico Danko Singer, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie della disponibilità a parlare del festival.
Il tema di quest'anno è connessioni. Per quale ragione avete scelto questa parola?
Abbiamo scelta perché un festival della comunicazione non può non raccogliere la sfida, diciamo, che abbiamo di fronte oggi. E la sfida è quella che noi, da un lato, siamo più che connessi, direi quasi iperconnessi dal punto di vista sicuramente tecnologico, ma anche dal punto di vista ormai sociale, economico, di identità, di pensiero. Se si parla di globalizzazione, se si parla di migranti, se si parla di integrazione, se si parla di Europa, se si parla di smartphone, tecnologia, tablet, algoritmi, ovviamente è una cosa che riguarda tutti noi. Per questo abbiamo scelto di dare questo tema al festival, coinvolgendo le persone più rappresentative dal punto di vista sociale, culturale, politico, in grado di illustrare, discutere, proporre temi, modelli, soluzioni a questo gigantesco enigma che abbiamo oggi di fronte.
I temi saranno i più disparati, no? Perché dalla storia alla filosofia, alla letteratura, allo spettacolo, alla divulgazione scientifica.
Diciamo è la caratteristica di un grande festival della comunicazione. Conosciamo molti appuntamenti di grandi enti culturali, quelli che sono centrati sulla letteratura, sulla mente, sulla musica, sulla poesia, sulla filosofia. Questo è proprio perché si parla di comunicazione ed è uno degli elementi caratteristici anche della storia culturale del pensiero di Umberto Eco.
Umberto Eco, lo ricordiamo, aveva proprio ideato, no, questo festival.
Sì, è stato ideato con Rosangela e me nella estate del 2013 in un caffè di via Dante a Milano, e da lì abbiamo cominciato a lavorare per un anno prima di iniziarlo nel settembre 2014. E lui ha sempre insistito, fin da quando ha cominciato a occuparsi di comunicazione, entrando alla RAI nel 1955, fin quando poi dopo ha lavorato su Apocalittici Integrati, metà degli anni 60, e poi con tutti gli altri studi semiologici e anche divulgativi sul fatto che la comunicazione è l'essenza della società di oggi. Per questo noi abbiamo coinvolto top manager, musicisti, linguisti, blogger, psicologi, scrittori, artisti, direttori di giornali, storici, magistrati, proprio perché è il tema che coinvolge tutti e ciascuno ovviamente se ne parlerà dal proprio punto di vista.
Lei raccontava prima che questo festival è stato ideato, si è cominciato a pensare a questo festival in un caffè, no? Davanti ad un caffè con Umberto Eco, e c'è una caratteristica che credo nasca quest'anno, che è il buongiorno si vede dal mattino, le colazioni e il caffè. Di che cosa si tratta?
Noi abbiamo pensato di arricchire questo appuntamento perché un po' è la caratteristica, ovviamente, come diciamo prima, della comunicazione delle sue livelli di sfaccettature, la caratteristica di Camogli, no? Questo borgo marinaro splendido che è sormontato dal monte di Portofino, dove si fanno le passeggiate sul monte, fino al Golfo Paradiso, dove i battelli porteranno gli ospiti a vedere le balene delfine o le stelle sabato notte, in tutte le piazze, in tutti gli aspetti che Camogli presenta. In più, appunto, oltre alle piazze e alle terrazze, abbiamo arricchito questo appuntamento anche con appuntamenti mattutini. No? Nel mattino noi offriamo la colazione con i bar caratteristici di Camogli, incontrando degli autori prestigiosi che racconteranno che cosa loro hanno studiato, hanno proposto. Il primo è quello di Marco Sant'Ambrogio sugli ultimi Barbarorum, è così intitolato, che in realtà è quello che avviene oggi attraverso il social media, in cui ci si parla, ci si insulta, no? Ci si racconta cose false, ed è una cosa che avveniva in parte, in forme diverse, già nel passato, e ne parlava Spinoza nel XVII secolo.
Visto che parlavamo di Umberto Eco, mi viene in mente che c'è anche la proiezione di un documentario dedicato a lui, no? Si intitola L'Alter Eco, Umberto, lo storico delle idee.
Sì, è un docufilm, diciamo, come di circa un'ora, 58 minuti, che è stato realizzato da Rai Cultura con la collaborazione anche del Festival della Comunicazione, in cui si fa un po' un racconto, no? Frastagliato rispetto a proprio le proposte, le idee, le provocazioni che Umberto Eco ha cominciato a fare fin dagli anni 60 in servizi, interviste, presenze sulla Rai, molte direi inedite, io le ho viste alcune per la prima volta, no? E devo dire che sono di un interesse incredibile. C'è un invito a quelli che potranno vederlo, non solo fisicamente qui a Camogli, ma vuol dire che tutti gli eventi del festival saranno ripresi in streaming e quindi si potranno vedere dal sito del festival, festivalcomunicazione.it, in cui nell'81 Umberto prevedeva già, senza poterlo sapere, ovviamente l'uso dei cellulari, degli smartphone, di internet, del fatto che saremmo tutti collegati, tutti coinvolti, tutti attivi, tutti protagonisti, tutti sommersi anche da notizie false o possibilmente o probabilmente anche false. Ed è una cosa di un interesse enorme.
Lei tra l'altro è proprio l'ideatore anche di un altro, visto che stavamo parlando delle proiezioni, lei è anche l'ideatore di un film di animazione che verrà proiettato, dedicato alla battaglia di Waterloo.
Sì, è un lavoro che ho ideato nel 2014, sono appassionato di storia e ovviamente con pochi calcoli ho pensato che nel 2015 sarebbero stati 200 anni, 17 giugno 2015, 200 anni esatti dalla battaglia di Waterloo. E quindi ho ideato questo film di animazione e poi la sceneggiatura l'abbiamo portata avanti insieme a professor Alessandro Barbero, a Salvatore Di Nola e a Rossana Di Fazio, e abbiamo raccontato che cosa è successo in quei 100 giorni da quando Napoleone scappa dall'isola d'Elba, dove era andato in temporaneo esilio il 28 febbraio del 2015 fino al giorno della battaglia di Waterloo, i famosi 100 giorni in cui avvengono delle cose non solo dal punto di vista politico abbastanza conosciute, ma anche una serie di fatti storico-culturali, musicali, artistici, il coinvolgimento di Rossini, no, di Stendhal, di Canova, un intreccio di Ugo Foscolo che come voce fuori campo racconta le vicende, è una cosa molto interessante e anche storicamente molto inedita.
Anche quest'anno il premio Comunicazione è la sua seconda edizione. A chi verrà assegnato?
Quest'anno abbiamo deciso di assegnare il premio a Piero Angela. Ovviamente è stata una scelta nostra, nel senso del noi direttori, Rosangela Bonsignori, insieme al sindaco di Camogli Francesco Ivari, quella dello scorso anno a Roberto Benigni c'era anche, diciamo, la voce, il desiderio di Umberto Eco. Quest'anno abbiamo scelto da solo perché abbiamo deciso di premiare Piero Angela. In genere abbiamo pensato fin dall'inizio di dare questo premio a chi attraverso linguaggi diversi è stato in grado di, potremmo dire, di stimolare lo spirito critico e contribuire così anche alla crescita, no? Individuale e collettiva. Possiamo dire che Piero Angela, con le sue straordinarie doti di comunicazione, no? Un grandissimo divulgatore, ha trasmesso, potremmo dire, anche a più una generazione l'amore per la scienza e per la storia, e quindi ci ha lasciato, lascia un segno fondamentale nella vita culturale del nostro paese.
Bene, per il programma completo rimandiamo i nostri ascoltatori al sito www.festivalcomunicazione.it. Ricordiamo che tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico fino ad esaurimento posti, e ringraziamo Danko Singer, che insieme a Rosangela Bonsignorio dirige appunto il Festival della Comunicazione, di essere stato in nostra compagnia ed avercene parlato.
Grazie a tutti voi e a presto, vi aspettiamo.
Camogli in Liguria, uno dei luoghi più belli d'Italia, è proprio al Golfo di Portofino, dove appunto si svolgeranno alcune delle iniziative di questo Festival della Comunicazione, è dedicata anche una famosissima canzone di Fred Buscaglione, Love in Portofino.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino, il mare t'ha portato a me. So chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino, a Portofino I found my love.
I found my love in Portofino, down in the small Italian bay. And everything was so new. Found my way. The sun was shining as my feet, and so my words were just a few. I closed my eyes, and so did she. Portofino, I still see you.
There was a place made just for lovers. The skies and sea and friendly bar. Tables and chairs and lazy waiters. curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino, in Portofino I found my love.
I found my love, I found my love, I found my love.
Ed ora presentiamo un libro di poesie di Mario Dal Bello, che torna a trovarci. Benvenuto.
Buongiorno,
Mario.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
È un volume che è edito dalle edizioni Nema Press, il cui titolo è La ferita d'amore.
Sì.
E, è la prima volta, credo, che io leggo un tuo libro di poesie, proprio il primo che scrivi?
È il primo in assoluto, sì, è una sillogia, una raccolta di tutto quanto ho scritto nella vita, moltissimo, ma ho voluto fare una raccolta in 32 parti, diciamo 32 liriche brevi, una per giorno. Ecco, come per indicare come un tratto di vita, fare una sintesi di tutta una vita attraverso un mese. Quindi non è che sono da leggere una dopo l'altra, ma possibilmente una al giorno, proprio per avere fare una panoramica, ecco, di una vita. Ecco.
Perché tu le avevi conservate, scritte,
sì,
per conservate.
Io ho conservato e non ho mai pubblicato, ma alcuni amici che le conoscevano hanno insistito così tanto in questi ultimi anni che, vincendo una naturale riluttanza, ho detto va bene, lo facciamo, e ho visto che tante persone, almeno quelle che, a cui l'ho fatto conoscere, sono piaciute molto. Allora questo mi ha dato coraggio. Ecco.
E parliamo di due cose. Intanto della riluttanza. Tu scrivi molto, e scrivi, abbiamo visto, di personaggi,
certo,
personaggi,
sì,
famosi,
sì,
riesci,
sì,
a scavare anche nelle pieghe del loro animo, a presentare veramente figure tridimensionali, no? Quando parli, abbiamo visto recentemente Martin Lutero, ma anche in precedenza Anna Bolena e altri personaggi di cui ti sei occupato. In una poesia, alla fine, l'autore è molto scoperto, parla di sé in maniera più trasparente. Ecco.
E questo è il motivo della riluttanza, perché parlare degli altri, indagare dentro la psicologia delle altre persone, in un certo senso è molto più facile, perché sei coinvolto, ma non così intimamente.
Mentre anche se qui, c'è sempre poi una parte di sé, no? Che in qualche modo comprende evidentemente.
C'è una parte di sé, per esempio, scrivendo su Lutero, io mi sono ritrovato in molte suoi aspetti e in molte sue esigenze, devo confessare, in questo senso, pur essendo un tema ostico, mi è stato in un certo senso anche facile. Ma qui è una cosa dove tu ti metti proprio allo scoperto e dici agli altri chi sei, con il dubbio di essere non capito, frainteso, interpretato in qualche modo, ma comunque a un certo punto ho detto, ma almeno una volta nella vita diciamo chi siamo veramente, o chi vorremmo essere veramente. Ecco.
E poi c'è il tema del tempo, perché tu dicevi, vorrei che queste liriche venissero lette lungo un arco di tempo lungo, proprio
lungo,
perché racconta
una vita.
Appunto, una vita.
Sì, è importante il tempo. E il tempo è perché durante il tempo si scandisce la vita, di fatto. Quindi io ho sempre considerato che questa raccolta vada dilatata, appunto, in modo tale di poter cogliere attraverso ogni lirica quella che è un'esperienza vitale, perché si tratta di un itinerario, in fondo, di vita. E allora questo itinerario è esperienziale, cioè non è che è una cosa meccanica scritta a tavolino, così, ecco, diciamo che è un frutto di un'esperienza che poi sgorga, ecco, e diventa poesia. Ecco. Per questo il tempo è importante. Perché...
Ed è importante anche perché in molte delle tue liriche si ha la sensazione di leggere delle riflessioni che ritornano a qualcosa di lontano nel tempo.
Sì.
È come se ci fosse una distanza tra l'amore che ha ferito, per appunto parlare del titolo della tua, della tua raccolta, e il momento in cui si ha la forza di parlarne.
Sì. Beh, diciamo, sono esperienze nell'arco di una vita, quindi potremmo dire luci e ombre, vette e abissi, tenebre e illuminazioni, quindi che dopo a un certo punto, cioè è come mi fossi fermato e avessi dato uno sguardo retrospettivo per raccontare sostanzialmente tutta una vita, tutta un'avventura umana, divina, come si vuole pensare, però che è tuttora viva, cioè sia quelle scritte anni addietro, sia quelle più recenti, però tutte insieme è un mosaico che compone di fatto un'esperienza di vita. Ecco.
L'esperienza d'amore, quella anche per gli esseri umani, voglio dire, finisce con l'essere in qualche modo il segnale, l'indizio di un'esperienza d'amore più grande. E questo è molto percepibile nel tuo libro, appunto, di un amore divino. Poco fa usato dopo la parola divina.
Sì, esattamente. Diciamo, è un'esperienza spirituale fondamentalmente, che nasce però da un'esperienza umana, di contatti, di presenze, di esperienze. Quindi, diciamo, è come una vita di esperienze, le quali vengono poi trasfigurate, o almeno questo è il tentativo, che vengano trasfigurate sotto una luce più grande, sotto una dimensione più vasta.
E in questo passaggio, diciamo, in qualche modo, l'esperienza che tu racconti assume poi anche un senso di universalità.
Sì, è vero.
Che non è soltanto il racconto, appunto,
non è soltanto. Io avverto che nella mia esperienza, ma penso questo succeda a tutti, cioè ogni uomo che si ferma a pensare, a riflettere, ad ascoltare una certa luce, una certa voce interiore, si rende conto che di fatto quello che prova lui lo provano tutti, prima o dopo. Quindi di fatto ogni esperienza personale è fatta per diventare universale, coscientemente o meno.
Con questo salto, con questo passaggio, si finisce forse con l'essere persino grati di chi ci ha ferito.
Sì, mi sono reso conto che il dolore è una componente fondamentale della vita. Cioè non c'è, diceva una volta una persona amica mia, diceva: la mia vita è a due L, lacrime e luce. Ecco, noi potremmo dire che la vita umana, e quindi anche la mia, è fatta così, ecco. E non si può rinnegare questo fatto. Bisogna essere grati anche delle esperienze dolorose, anche dei fallimenti, oppure delle incomprensioni, di tutto ciò che ci può aver fatto soffrire. Perché tutto questo, se tu lo prendi e lo accogli, diventa materia per una luce più grande, ti allarga l'anima, ecco.
E può diventare un albero fiorito.
E può diventare un albero fiorito, esattamente.
Che tu hai usato nel tuo
proprio
libro.
Così.
Bene, io ringrazio allora Mario Dal Bello di essere stato in nostra compagnia, di averci rivelato con la solita attenzione e delicatezza anche, no? Un libro così evidentemente anche personale.
Sì, è molto personale, sì.
E ricordo ai nostri ascoltatori il titolo del libro, che è La ferita d'amore, è una raccolta di poesie edito dalle edizioni Nema Press. E grazie a Mario Dal
grazie
Bello
molte,
di essere stato
a tutti.
Con noi.
Grazie.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana Italia e vi do appuntamento alla prossima puntata dei Giochi dell'Armonia.